Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Per la prossima ora lasciamo le cose di tutti i giorni, cose che saranno dimenticate per tutta l'eternità, e consideriamo le cose eterne. Continuiamo a scoprire le verità eterne nell'epistolo agli Efesini. Finora in questa epistola Paolo è stato guidato da Dio ad aiutarci a comprendere di più la salvezza come opera eterna di Dio, stabilito nell'eternità passata, come è stato poi adempiuto quando Dio ha vivificato dei morti come noi, come ha preso da due popoli, giudei e gentili, un popolo solo in Cristo, abolendo il muro di separazione, ci ha riconciliati a Dio. Eravamo senza Dio, senza le promesse, senza speranza, e Dio in Cristo ci ha fatto avere tutto e diventare cittadini del cielo. E ora comincia a parlare di come vivere. Ci ha parlato dell'amore infinito di Dio, un amore così grande che è oltre quello che possiamo comprendere, addirittura ha fatto una preghiera profonda che possiamo conoscere l'amore che supera la conoscenza. E ora, iniziando in capitolo 4, ci esorta a camminare in modo degno della vocazione a cui siamo stati chiamati. E ci ha comandato a impegnarci a conservare l'unità dello spirito nello vincolo della pace, spiegando che il motivo che dobbiamo combattere per conservare l'unità dello spirito è perché c'è un unico corpo, un unico spirito, un'unica speranza, un unico Signore, un'unica fede, un unico battesimo, un unico Dio e Padre di tutti. Siamo un corpo, una salvezza, un Signore, una speranza, motivo di essere veramente uniti. Con quello come base, arriviamo in capitolo 4 al fatto che in questo unico corpo, composto da tanti membra, il Signore Gesù, il capo del corpo, dà a ciascun membro una misura diversa di grazia. C'è un'unica salvezza, ma c'è una misura di grazia diversa, ci sono doni diversi, ruoli diversi, prove diverse in questo unico corpo. Tu che sei credente, e tu che diventerai credente, ricevi da Cristo esattamente ciò che ti serve per vivere vittoriosamente la vita che Dio ti dà. Dio gestisce le tue prove, e Dio, insieme alle prove, dà la grazia giusta. Dio ti mette davanti le porte, il ministero da compiere, le persone con cui parlare, e Dio ti dà la grazia di adempiere quel ministero. Allora, con quello iniziamo leggendo il versetto 7. Ma leggo da 5 per di nuovo avere l'unità e poi la differenza dentro quell'unico corpo. Vi è un unico Signore, un'unica fede, un unico battesimo, un unico Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in voi tutti. Ma a ciascuno di noi è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Per la quale cosa la Scrittura dice: essendo salito in alto, egli ha condotto in cattività una moltitudine di prigionieri e ha dato dei doni agli uomini. Ora, questo è salito, che cosa vuol dire se non che prima era pure disceso nelle parti più basse della terra? colui che è disceso è lo stesso che è anche salito al di sopra di tutti i cieli per riempire tutte le cose. Pur avendo un'unica salvezza in comune, ci sono cose nella vita cristiana in cui ciascuno di noi riceve qualcosa di diverso da Dio, secondo la sua perfetta saggezza e la sua volontà. Questo versetto 7 dichiara che riceviamo una misura di grazia diversa. Ed altri brani ci aiutano a capire questo. Leggo di nuovo il 7. Ma a ciascuno di noi è stata data la grazia. Quanta grazia? Secondo la misura del dono di Cristo. A ciascun credente Cristo dà una misura di grazia, sempre perfetta. La misura è diversa per ogni credente alla luce del ministero e alle prove che Dio darà a ciascun credente. Gesù dichiara che a chi è stato dato molto, molto sarà richiesto. Lui non dà lo stesso e un buon genitore non tratta i figli in modo uguale. Non compra, abbiamo tanto da spendere, compriamo per ciascuno quella spesa, abbiamo esattamente questo tempo, dedichiamo esattamente lo stesso. Un buon genitore non dà ad ogni figlio la stessa cosa. Dio non fa con noi. Ed è un padre perfetto. Un buon genitore segue l'esempio di Dio e dà in base alle circostanze e il bisogno del figlio. E Dio non sbaglia mai in quello. Vediamo un chiaro esempio di questo in come Paolo descrive il suo ministero in confronto con quello degli altri apostoli. Egli dichiara che si è faticato più di loro, ma non si vanta. Lo spiega che è per la grazia di Dio che aveva ricevuto. Leggo 1 Corinzi 15, 9, 10. Io, Paolo parla, io infatti sono il minimo degli apostoli e non sono neppure degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio, ma per la grazia di Dio sono quello che sono. E la sua grazia verso di me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro. Non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Cioè Paolo è onesto. Dice, io ho affaticato più di tutti gli altri apostoli. Ho lavorato di più di tutti loro. Ho fatto più di tutti loro. Però non ero io, era la grazia di Dio, perché Dio ha dato a me più grazia di quanto ha dato a loro. Ricordate perciò che Dio sempre vi darà la grazia sufficiente per superare ogni ministero e ogni prova che tu avrai. Ricordate le parole di Cristo a Paolo. Quando Paolo aveva una prova che al suo giudizio era troppo duro e ha pregato ben 3 volte che Cristo avrebbe tolto questa prova da lui. Non ce la faccio, ti prego Signore, togli questa prova da me. E Gesù ha risposto a queste preghiere con queste parole. Egli mi ha detto, Paolo sta scrivendo di quello che Gesù gli ha detto, la mia grazia ti basta. Perché la mia potenza è portata a compimento nella debolezza. Allora Paolo, avendo ricevuto quella risposta, dice, perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Signore, non ce la faccio! La mia grazia ti basta. Paolo, ti ho dato abbastanza grazia. E Paolo ha scoperto, infatti, che quello che sembrava troppo non era troppo, aveva da Dio la grazia sufficiente, da Cristo Gesù, ed è arrivato dall'altro lato della prova, ancora integro spiritualmente, non fisicamente, ma spiritualmente sì. E Gesù non è cambiato. Gesù darà a te, oggi, la grazia sufficiente per la prova o le prove che ti permetterà oggi. Perché Gesù è lo stesso ieri, oggi e domani. Ci sono tanti brani che ci aiutano a capire che Dio dà a ciascuno dei suoi figli la quantità di grazia perfetta. tutta questa grazia viene da Gesù Cristo. È la sua pienezza che è la fonte della grazia che riceviamo, come dichiara Giovanni in Giovanni 1,16. E noi tutti abbiamo ricevuto dalla sua pienezza grazia sopra grazia. Riceviamo abbondante grazia dalla pienezza di Cristo e questa grazia ci è sufficiente per le prove e anche per adoperarci a curare gli uni gli altri. Passando a Romani 12, impariamo che Dio ha dato una misura diversa di grazia a ciascuno e ognuno dovrebbe riconoscere la grazia che ha ricevuto. Leggo Romani 12,3. Qui si parla della misura della fede, che è un altro modo di misura della grazia, perché è la grazia che dà questo. E leggo: infatti, per la grazia che mi è stata data, dico a ciascuno. Allora Paolo anche qui riconosce: io posso dirvi questo come parole di Dio in base alla grazia che ho ricevuto, non perché io sono qualcosa. Per la grazia che mi è stata data, dico a ciascuno che si trovi fra voi di non avere alcun concetto più alto di quello che conviene avere, ma di avere un concetto sobrio secondo la misura della fede che Dio ha distribuito a ciascuno. La fede, la grazia che Dio ha distribuito a ciascuno. Secondo la misura, è diverso per ciascuno, ognuno abbia un concetto sobrio, riconoscendo quello che ha ricevuto. In 1 Corinzi 12,7, la grazia viene chiamata la manifestazione dello Spirito, egli si manifesta in noi. Questa è la grazia. Impariamo che viene data per quale scopo. 1 Corinzi 12,7, ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per l'utilità comune. Uno dei scopi principali della grazia che Dio dà a ciascuno è per l'utilità comune. Dio avrebbe potuto lasciare Paolo essere schiacciato dalle sue prove e comunque portare Paolo in cielo, santo immacolato. Ma Dio voleva sostenere Paolo nelle prove perché Paolo aveva ancora da compiere un ministero per gli altri. E Dio ci sostiene affinché dall'altro lato della prova possiamo dire: è stato Dio. E così posso incoraggiare quella persona che sta passando una prova simile alla mia. E posso dire: oh, ero convinto di non farcela. Ma è stato Dio che mi ha dato la grazia ed eccomi qua. E così possiamo noi essere usati per l'utilità comune. Perché siamo tutti membri di un unico corpo. Ogni membro del corpo è importante e serve in qualche modo. I ruoli sono diversissimi. I ministeri sono diversi. Però servono tutti per avere un corpo sano e capace a compiere le opere di Dio, gli uni con gli altri e nel mondo. Un altro brano che parla dei doni in base alla grazia che ci è stata data è Romani 12:3-6. Romani 12:3-6. Infatti, per la grazia che mi è stata data, dico a ciascuno che non si trova fra di voi di non avere alcun concetto più alto di quello che conviene avere, ma di avere un concetto sobrio, secondo la misura della fede che Dio ha distribuito a ciascuno. Adesso vado avanti. Infatti, come in uno stesso corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno la medesima funzione, così noi che siamo molti siamo un medesimo corpo in Cristo e ciascuno siamo membra l'uno dell'altro. Ora avendo noi doni differenti secondo la grazia che ci è stata data, e poi cominciamo a dire: se abbiamo profezia, profetizziamo secondo la proporzione della fede. Se abbiamo questo, adoperiamo quello. Se abbiamo quell'altro, adoperiamo quello. In base alla grazia, adoperi il tuo dono per il bene degli altri. 1 Pietro 4:9-10-11. Leggiamo di come la grazia viene data in forme diverse. È importante notare che la grazia viene data per il bene degli altri, che in 1 Corinzi 12 era chiamato l'utilità comune. Qui mette al servizio degli altri. Leggo 1 Pietro 4:10. ciascuno metta al servizio degli altri il dono che ha ricevuto, come i buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. La grazia viene in tante forme, e Dio dà una forma, una quantità diversa ad ogni persona, e da mettere al servizio degli altri. Chi parla, lo faccia come se annunziasse gli oracoli di Dio. Chi fa un servizio, lo faccia nella forza che gli è fornita da Dio, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, a cui appartiene la gloria e dominio per i secoli dei secoli. Amen. Ciascuno ha ricevuto una quantità e una forma di grazia diverse dagli altri, ed è da mettere a servizio degli altri, e così la Chiesa cresce. Siamo amministratori di questa grazia, dice il brano. In altre parole, Dio dà a ciascuno e ognuno è responsabile di adoperare quella grazia per la gloria di Dio, mettendo al servizio degli altri il dono che ha ricevuto. Stai facendo quello? Se tu sei salvato, tu hai un ruolo importante. Il mondo, ognuno vive per sé. Sto bene, sto male, voglio questo, non voglio quello. Quello è nel mondo. Un credente non deve vivere così. Un credente deve dire: Signore, ho da te, e gli altri hanno bisogno di quello che io ho da te. Cosa ho da te? Un concetto sobrio. Come posso adoperare quello che ho per gli altri? Questa è la vita di un vero cristiano. E questo è quando il corpo viene edificato, fortificato, e leggeremo, Dio volendo, nel prossimo sermone di quello. Allora chiedo a ciascuno che si nomina cristiano: tu ti stai adoperando attivamente i tuoi doni per l'utilità comune? Perché gli altri hanno bisogno di quello che tu hai. La grazia che riceviamo è un dono di Cristo Gesù. Come leggiamo nel versetto 7, ma a ciascuno di noi è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Cristo è il donatore che dà a ciascun credente il dono della grazia. Ma chi è? Pensateci. Chi è questo Gesù che è capace a dare la sua grazia a tutti i credenti in tutto il mondo, in tutti i secoli? Ma chi è lui? Cosa ricevono gli apostoli quando Gesù nella barca ha detto alla tempesta: taci! E subito il vento si è fermato, le onde si sono calmate. Cosa hanno fatto? Ti ricordi? Qualcuno si ricorda? Cosa hanno fatto i discepoli davanti a Gesù che con una parola ha comandato la natura? Si sono sprostati, terrorizzati, dicendo: chi è costui che comanda? E la natura l'ubbidisce. E io chiedo: chi è costui che può dare i doni a persone in tutto il mondo, in tutta la storia? Ma chi è che può fare questo? Nessun uomo è mai capace a dare i doni a tutte le persone nel suo piccolo impero, ed è solo un impero in mezzo a un mondo immenso, e poi quell'uomo comunque muore. Ma questo è tutto il mondo, in tutta la storia. Chi è Gesù? E la risposta troviamo nei versetti 8, 9, 10, che parlano di Gesù Cristo e ci rivelano qual è la realtà di chi è questo Gesù che gli dà la capacità di dare doni in modo sovrano e divino. Leggiamo questi versetti e poi consideriamo più a fondo il loro significato e come riguarda la nostra vita, perché Cristo dà anche a noi la sua grazia. Leggo 8, 9 e 10. Per la quale cosa la scrittura dice: essendo salito in alto, egli ha condotto in cattività una moltitudine di prigionieri e ha dato dei doni agli uomini. Ora questo è salito, che cosa vuol dire se non che prima era pure disceso nelle parti più basse della terra? Colui che è disceso è lo stesso che è anche salito al di sopra di tutti i cieli per riempire tutte le cose. Di cosa si trattano questi versetti? In che senso Cristo è salito in alto? E che cosa vuol dire che ha condotto in cattività una moltitudine di prigionieri? Che cosa vuol dire che ha dato doni agli uomini? E poi che cosa vuol dire che era pure risceso nelle parti più basse della terra? È un brano che richiede un po' di pensiero. Allora, i versetti stessi spiegano il senso di essendo salito in alto, perché il versetto 9 dichiara: ora questo è salito, che cosa vuol dire se non che prima era pure risceso nelle parti più basse della terra? Gesù è salito perché prima di salire era disceso. Era disceso nelle parti più basse della terra, ma da dove è disceso? Da dove è disceso? È disceso dal cielo. È disceso dal cielo. È disceso alla terra dal cielo, dove era pieno di gloria, perché Gesù da sempre era in cielo, pienamente Dio, figlio del Padre, pieno della gloria. Giovanni 17, conosciamo, leggo 4 e 5. Gesù parla con il Padre la notte prima della croce: io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato da fare. Ora dunque, o Padre, glorificami presso di te, in cielo, della gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Padre, io ero con te in gloria, in cielo. Adesso sono venuto alla terra, ho compiuto l'opera che mi ha dato da fare. Adesso fammi di nuovo essere glorificato presso di te, in cielo. Qui parliamo della discesa e della salita. Questa discesa era l'umiliazione di Gesù Cristo, che lo portò al ruolo più basso. Quando dice le parti più basse della terra, non sta parlando di un posto geografico, topografico, sta parlando di una posizione di umiliazione. E un brano che sarebbe parallele a questo sarebbe Filippesi 2, che parla dell'umiliazione di Gesù Cristo e che dopo è stato innalzato, è salito. Leggo: abbiate in voi stessi lo stesso sentimento che è già stato in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio, ma svuotò se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini, e trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature e cose celesti, terrestri e sotranee, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Gesù non solo ha lasciato la gloria del cielo per venire alla terra, ma è venuto nel ruolo più basso, umiliandosi al punto di essere ubbidiente fino alla morte di croce, coperto con il nostro peccato. A causa del nostro peccato, Gesù ha subito l'ira di Dio contro il peccato. Gesù è stato abbandonato da Dio, ha gustato la morte affinché tu potessi gustare la vita. Quindi per poter salvarci, Gesù ha lasciato la gloria ed è disceso nelle parti più basse della terra, l'umiliazione più basso. Questo è divino. Nessun uomo inventerebbe un salvatore che dovrebbe passare dalla gloria all'umiliazione. Gli uomini non possono concepire questo, litigano contro, non è possibile. Questo è il piano divino di Dio. Un sacrificio così grande, dobbiamo fermarci a chiederci: per chi è disceso Gesù Cristo? Per chi ha lasciato la sua gloria per venire alla terra per poter offrirsi come sacrificio per il peccato? Pensate alla profondità della sua umiliazione in vista di chi è stato per sempre prima. È un sacrificio così immenso che non riusciamo a comprendere che la minima parte. Allora, di nuovo vi chiedo, per chi è disceso Gesù? Gesù Cristo è venuto alla terra per compiere la salvezza per i peccatori. Come egli stesso dichiara in Matteo 20:28, chiamandosi figlio dell'uomo, e lui dice, poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Quindi, o peccatore, tu che cerchi Gesù Cristo, se tu ti ravvedi e poni la tua fede in Lui, allora puoi sapere che Gesù Cristo è sceso, ha disceso dal cielo per te. Quell'immenso sacrificio è per chiunque si rivolge di cuore a Gesù Cristo per la salvezza. Quindi è venuto per chi lo cercherà e chi dice, ma io l'ho già cercato, l'ho trovato, allora è venuto per te. Dopo aver compiuto la salvezza, quando ha subito l'ira di Dio sulla croce, che era il punto più basso della sua incarnazione, parte più bassa della terra, Gesù risuscitò e poi è salito in cielo. In Filippesi 2 abbiamo letto che Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome. A Gesù è stato dato ogni autorità in terra e in cielo. Come lui dichiara in Matteo 28 ai discepoli, poi Gesù si avvicinò e parlò loro dicendo, ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Ogni potestà. Tu non puoi avere una prova se non fa parte del piano di Cristo per te. Gli uomini malvagi, Satana stesso, non può toccarti se non nel piano di Dio, perché ogni potestà è stato dato a lui, in cielo, nei cieli e sulla terra. Non esiste nulla o nessuno, nessuna forza, nessuna potenza. La morte non può arrivare un millisecondo prima del momento giusto. Gli uomini malvagi non possono farci nessun male se non è nel piano di Cristo per te. E tu hai ricevuto una misura di grazia sufficiente per ogni prova che Cristo permetterà. Quindi quando il nostro brano dichiara che Cristo è disceso per noi, è salito, si riferisce a quello che ha fatto per salvarci e ora alla sua sovranità nel curarci. Il versetto 8 dichiara che quando è salito ha condotto in cattività una moltitudine di prigionieri e ha dato doni agli uomini. Cos'è il senso di questa frase? Ha condotto in cattività una moltitudine di prigionieri? Leggo ancora il versetto 8, per la quale cosa la scrittura dice, essendo salito in alto, egli ha condotto in cattività una moltitudine di prigionieri e ha dato dei doni agli uomini. Allora, all'epoca della Bibbia, per tanti secoli, c'era la pratica, quando un grande generale andava a fare la guerra e vinceva, tornando nella sua patria, nella sua città capitale, lui portava tutte quelle persone che aveva vinto, i re, i principi, i generali, i nemici che lui aveva sconfitto, e li portava in catene, lasciando che tutte quelle persone importanti tenevano i loro vestiti reali, in modo che si capiva che quello era un ex re, quello era un generale, quella era una persona importante, ma adesso erano in catene. E lui portava queste persone che una volta erano potenti e li portava in processione come schiavi, perché lui aveva vinto su di loro. E spesso perfino li metteva per terra, metteva il piede sopra la testa per dimostrare che aveva vinto. E quando dice egli ha condotto in cattività una moltitudine di prigionieri, sta parlando di questa processione trionfale. Gesù ha trionfato. E allora, in che cosa o su che cosa Gesù ha trionfato? Questa è la vittoria che Cristo ha avuto per liberarci da quello che ci teneva prigionieri. Cristo trionfò sul peccato. trionfò sul mondo, trionfò su Satana e tutte le potestà, e trionfò sulla morte. E noi eravamo soggetti al peccato, eravamo soggetti al mondo, a Satana e alla morte. Qualche esempio di questo, Colossesi 2, 14, 15. Egli ha annientato il documento fatto di ordinamenti che era contro di noi e che c'era nemico, e l'ha tolto di mezzo, inchiodandolo alla croce, avendo quindi spogliato le potestà e principati, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro in lui. Questi sono tutti i poteri spirituali, Satana e tutti i suoi demoni. Cristo ha spogliato le potestà e i principati, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro in lui. In Ebrei 2, 14, 15, parla della vittoria che Cristo ha avuto per noi sulla morte, liberandoci dal potere della morte. Poiché dunque i figli hanno in comune la carne e il sangue, similmente anche egli ebbe in comune le stesse cose, per quale scopo? Per distruggere, mediante la sua morte, colui che ha l'impero della morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che per timore della morte erano tenuti in schiavitù per tutta la loro vita. La morte non deve spaventare un credente, perché un credente non morirà mai. Un credente non muore più, neanche fisicamente. Ricordate questo? Giovanni 11. Un credente lascia il suo corpo quando il corpo sta per morire. Gesù dice, chi crede in me non morirà. Paolo non parlava di morire. La Bibbia non parla della morte di credenti, parla di che si addormentano, perché Dio risveglierà quel corpo. E Paolo parla della partenza da questa tenda. Il mondo parla della morte. Siamo stati liberati dalla morte in Cristo. Cristo ci ha liberati anche dalla schiavitù del peccato. Come leggiamo in Romani 6, versetto 12. Non regni quindi il peccato nel vostro corpo mortale, per ubbidirgli nelle sue concupiscenze. Non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come dei morti fatti viventi, e le vostre membra a Dio come strumenti di giustizia. Infatti, il peccato non avrà più potere su di voi, poiché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Anche in Romani 8, leggiamo del fatto che Cristo ci ha liberati dal peccato e dalla morte. Capitolo 8, versetto 1. Ora dunque, non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Non siamo più soggetti a quella legge. Possiamo peccare, ma non siamo più schiavi, siamo stati liberati. Gesù Cristo ci ha liberato. Con la sua risurrezione, Cristo ci ha ottenuto libertà dalla prigione della morte e del peccato, di essere soggetti a Satana e dal potere del mondo. Quindi, Gesù ha condotto in cattività una moltitudine di prigionieri, ovvero Cristo ha trionfato su tutte le cose che ci tenevano schiavi. Se tu non hai Cristo, sei schiavo. Sei schiavo del peccato, sei schiavo della morte, sei schiavo di Satana e non puoi liberarti. È per questo che nessuno riesce ad arrivare mai a Dio impegnandosi, cercando Dio. Si arriva a Dio quando si riconosce di essere schiavo e di aver bisogno di un salvatore. Allora Dio, nella forma di Gesù, viene a quella persona e lo salva. Non solo Cristo ci ha comprato la vera libertà con la sua risurrezione, avendo pagato la condanna con la sua morte, ma come liberatore egli ha dato dei doni agli uomini che egli salva. Leggo di nuovo 7 e 8 di Efesini 4. Ma a ciascuno di noi è stata data la grazia, secondo la misura del dono di Cristo, per la quale cosa la scrittura dice, Essendo salito in alto, egli ha condotto in cattività una moltitudine di prigionieri e ha dato dei doni agli uomini. Gesù Cristo è il donatore che cura la sua Chiesa, dando i doni che servono per la Chiesa di crescere. Quali sono i doni che Gesù ha dato alla Chiesa e dà tuttora al suo popolo? Allora, ci sono due tipi. Abbiamo già parlato del fatto che dà a ciascuno una misura di grazia. E quello sarebbe un tipo, ma non è quello a cui sta parlando qui principalmente. Qui sta parlando di un altro dono prezioso e meraviglioso. Cristo Gesù dà alla sua Chiesa degli uomini come doni, che vedremo in versetto 11. Anzi, versetto 11, che abbiamo finito con 10, leggo 11. Ed egli stesso ha dato, sta parlando dei doni che ha dato, alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo. Questi uomini, apostoli, profeti, evangelisti, pastori, dottori, ne parleremo di questi in avanti, sono uomini che Dio, Gesù Cristo, dà alla Chiesa per curare la sua Chiesa. Allora, apostoli e profeti è un ruolo che era solo all'inizio. Dio volendo, la prossima settimana parleremo proprio di quel brano da 11 in poi. Iniziamo lì. Evangelisti, pastori e dottori ci sono tuttora. Ma la cosa da ricordare è che questi uomini sono doni. Vogliamo notare che Cristo cura la sua Chiesa. Se siamo salvati, perciò, possiamo dire che Cristo cura noi. Lui cura ogni credente nel modo giusto. Infatti, i prossimi versetti parleranno di come la Chiesa cresce tramite i doni che Dio dà. Prima di lasciare questo brano, voglio considerare la grandezza della verità che troviamo alla fine del versetto 10. Colui che è disceso è lo stesso che è anche salito, dove? Al di sopra di tutti i cieli, per riempire tutte le cose. Colui che è disceso nelle parti più bassi, nell'umiliazione più profonda, colui che è disceso a coprirsi con il peccato di una moltitudine di persone, anche i miei, colui è salito al di sopra di tutti i cieli, al punto più alto, per riempire tutte le cose. Gesù Cristo è salito al di sopra di tutti i cieli per riempire tutte le cose. Quando Gesù era sulla terra, si limitava di essere in un posto alla volta. Doveva andare da qua a là. Ora, pur essendo in cielo nel suo corpo glorificato, Gesù è presente sulla terra, in spirito, è presente. Gesù dice in Matteo 18:20, dovunque due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Letteralmente. Gesù riempia la Chiesa. Gesù riempia il mondo. Gesù riempia l'universo. Ma solo Dio è onnipresente. E Gesù è Dio. E Gesù è con te. In quel momento quando ti senti solo e ti senti debole e senti che nessuno capisce e nessuno in quel momento può aiutarti. E forse nessun umano può aiutarti. E forse sei solo dagli uomini e nessuno, forse umanamente, capisce tutto. Ma Gesù Cristo è con te. Riempie tutte le cose e non ti lascerà, non ti abbandonerà e non mancherà di darti la grazia giusta, la misura perfetta per superare la prova che lui ha permesso. Allora, cosa possiamo dire di questi brani, di questi versetti? Cosa possiamo dire? Che Gesù Cristo ha lasciato la gloria del cielo per venire, per prendersi la condanna che era nostra, per salvarsi un popolo? Ha lasciato la sua gloria per vivere da uomo, umiliandosi fino alla croce, prima ad essere abbandonato da Dio per permetterci di essere riconciliati con Dio? E perché ha fatto questo? Perché ha fatto questo? Perché ha fatto questo? Dio ha tanto amato il mondo che ha fatto questo. Un amore divino, un amore per cui bisogna pregare di comprendere la grandezza di questo amore che va oltre la comprensione. Ma Gesù non è venuto a morire per poi restare nella tomba, è risuscitato in gloria, in potenza, salito in cielo, dove è glorificato e regna su tutto. Regnando in cielo, Gesù cura la sua chiesa, e se tu sei credente, tu fai parte. Gesù cura te, e cura me. E ci cura dandoci la misura di grazia giusto per quanto abbiamo da affrontare. E ci cura dandoci la misura di grazia per le prove che avremo e per il ministero che abbiamo da adempiere. Ci dà anche la grazia in forma di doni spirituali che servono per curare ed edificare gli uni gli altri, per, ovvero, l'utilità comune. E poi Cristo ci cura dandoci uomini che hanno il ruolo da Cristo di curare la Chiesa di Cristo. Io ho ricevuto un bel po' di cura questa settimana da alcuni di questi uomini. Alcuni morti fisicamente, alcuni in vita. Ma il loro insegnamento mi ha curato. Le loro esortazioni. Qualche email e qualche telefonata da uomini molto in vita che mi hanno esortato, mi hanno incoraggiato. Uno mi ha chiamato dicendo: c'è una persona che ha bisogno, che tu non hai visto da 7, 8, 9 anni, ma hai bisogno di chiamare. Non volevo chiamare questa persona, ho chiamato questa persona, abbiamo parlato più di un'ora in un'altra nazione, e alla fine questa persona ha detto: Dio mi ricorda ancora che Lui sa curare anche con mezzi che non avevo mai indovinati. Cioè, sembrava che non ci fosse nessuno con cui parlare. E poi arriva una telefonata. E io dico: hai perfettamente ragione. Dio ci cura, non che noi prevediamo come. Non è limitato ai mezzi che noi possiamo vedere sotto mano. Gesù ci cura. Perché Gesù riempia tutte le cose. Gesù non è limitato perché Gesù è sovrano. Gesù riempie tutte le cose e cura tutti i suoi. E visto che Gesù riempie tutte le cose, quando noi cantiamo, quando noi preghiamo, non stiamo pregando ad un Dio lontano, solo pensandoci. Stiamo parlando con Dio. Quando uno dice, che non è da dire, perché viene dal culto della Madonna, ma quando uno dice: mamma mia, io dico: dov'è tua mamma? Non è qui, perché stai chiamando tua mamma? Ma era solo un detto: ma scusami, stai chiamando tua mamma? Ha detto: mamma mia, tua mamma non è qui, tua mamma non può sentirti, forse tua mamma è morta, dipende dalla persona. Ma perché chiamare tua mamma? Ma non intendevo di chiamare mia mamma. Allora, se tu sei in una stanza diversa di tua mamma, è inutile dire mamma mia, tua mamma non può sentirti. Ma se tu dici di cuore: Signore mio, non importa dove sei, è lì con te. E questo è il motivo per cui non dire il nome di Dio in vano. Perché dire il suo nome è lì. È da dire il suo nome, dalla mattina alla sera, con ringraziamenti, con lodi e con suppliche. Perché è con noi. Perché riempie tutte le cose. Allora, alla luce di tutto questo, ti chiedo: tu stai ringraziando Dio profondamente che Gesù Cristo ha lasciato il cielo e la gloria per scendere giù alla terra per compiere la tua salvezza. Tu stai ringraziando Dio che Lui è risuscitato, è tornato in cielo per regnare, per curarti? Stai ringraziando Dio che Cristo Gesù ti dà la grazia di superare ogni prova? Ringrazi Dio che la grazia di Cristo ti basta in ogni situazione, la mia grazia ti basterà. Stai usando i tuoi doni, quell'aspetto della grazia, per il bene, l'utilità comune, il bene degli altri? Stai aspettando di vedere colui che è venuto per salvarti in modo di averti con sé per tutta l'eternità? E se tu non hai Gesù Cristo, ti dico, non rifiutare un Salvatore così. Non rifiutare un Salvatore così. Vieni a Gesù oggi stesso. Amen. Preghiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, eppure sei anche presente sulla terra. Gesù Cristo è alla tua destra e regna, eppure Gesù Cristo è con noi. No, non riesco a comprendere questo, ma riesco a gioire in questo. Oh Padre, grazie che Gesù Cristo è disceso nelle parti più basse della terra. È disceso dalla posizione di assoluta gloria ad assoluta servitù, assoluta santità, ad essere assolutamente coperto con il peccato di una moltitudine di persone. È disceso ad essere il giudice, ad essere giudicato per il mio peccato e quello di tanti altri, e ha preso la condanna che era mia. Ma non è rimasto. Non è rimasto nella tomba. La morte non poteva tenerlo, perché lui ha vinto sulla morte, ha vinto su Satana, ha vinto sul peccato, ha vinto sul mondo. E Gesù Cristo è pieno di gloria. È salito in alto, portando una moltitudine dalla cattività in prigionia. Lui mi ha liberato dal potere del peccato e della morte, e ha liberato ogni credente. E ti ringrazio che la sua grazia ci basta. E perdonaci per le tante volte che dubitiamo questo. Perdonaci per le tante volte che gridiamo che una prova è troppo duro, come se tu avessi sbagliato. E ti ringrazio che non sbagli mai. Vogliamo vivere pieno di riconoscimento. Vogliamo vivere gioiendo nel fatto che abbiamo Gesù Cristo come Signore e Salvatore. Vogliamo gioire nel fatto che la sua grazia abbonda in noi, sempre nella misura giusta. E vogliamo spenderci con la forza che abbiamo da Lui, con la grazia che abbiamo da Lui, a promuovere la tua gloria, il bene del tuo popolo e la tua gloria nel mondo. Allora ti chiedo questo, ringraziandoti di cuore. E prego che possiamo vedere sempre di più quello che abbiamo in Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.